Vorrei rileggere con voi il numero 43 degli esercizi spirituali, il nostro libretto. Siamo ancora alle prese con pagine che hanno un valore introduttivo. Poi più avanti, man mano, Sant'Ignazio accompagna un cammino che dura circa un mese, come sappiamo, e così preghiera che quotidianamente viene impostata alla ricerca di quel discernimento di cui c'è bisogno per trovare la volontà di Dio e poter corrispondere ad essa cuore aperto, cuore aperto. Dunque, nel numero 43 leggo: modo di fare l'esame generale. Non è una novità, ne parlavamo con alcuni di voi certamente in altre occasioni. Quello che Sant'Ignazio chiama esame generale è quello che noi solitamente chiamiamo esame di coscienza. C'è un esame particolare che è un esercizio ascetico, c'è l'esame generale, l'esame di coscienza, che è un vero e proprio esercizio di preghiera. E questo è già un'indicazione molto importante, perché qualche volta quando noi parliamo di esame di coscienza intendiamo un'attività di carattere introspettivo: devo studiare quello che è successo nel cammino della mia vita, devo analizzarmi, devo interpretare gli avvenimenti, le risonanze interiori, una ricerca introspettiva. In realtà per Sant'Ignazio è un esercizio di preghiera, e la preghiera sempre per definizione ci mette in relazione con un'altra parola, un'altra iniziativa, un'altra presenza, se no che preghiera sarebbe? Non è la preghiera che ci chiude dentro al nostro circuito individuale. Dunque, un esercizio di preghiera, lo dice fin dalla notazione prima degli esercizi di preghiera. E lui dice qui cinque punti, e quindi vedete, si sbriga in poche righe, ma proviamo a leggere insieme. Primo punto: rendere grazie a Dio nostro Signore per i benefici ricevuti. Primo punto: ringraziamo Dio. Notate bene che il primo punto contiene tutti gli altri punti. È il primo punto nel senso che senza questo è inutile procedere. E il primo punto è il ringraziamento per tutti i benefici che abbiamo ricevuto. Qualcuno potrebbe dire: sì, adesso mi metto a ringraziare, non ho più tempo per fare l'esame di coscienza. Benissimo, comincia a capire qualche cosa. Cominciamo a intenderci. Perché questo è un esercizio di preghiera, anzi, è un esercizio di preghiera che, per così dire, vedete, ha a che fare con quella che nel Nuovo Testamento si chiama la preghiera continua, quella preghiera per cui ad ogni respiro c'è un buon motivo per benedire, per ringraziare, perché tutto si svolge nel contesto di una continua manifestazione della gratuita presenza, della gratuita pazienza, benevolenza, misericordia di Dio che mi accompagna. Ogni respiro è un dono che ricevo. Tra l'altro, io per vivere devo respirare e l'aria mi è donata. L'aria che respiro, che è necessaria per vivere, è un dono che ricevo. Non l'ho fatta io l'aria, mi è donata. Io vivo costantemente dentro a un'economia del gratuito, in tutto. E poi devo mangiare, devo bere, sì, tutto il resto. Primo punto: rendere grazie a Dio nostro Signore per i benefici ricevuti. E allora vedete, l'esame di coscienza, come lo chiamiamo noi, è quell'esercizio di preghiera che ci inserisce nella corrente, nel flusso di tutte le manifestazioni della misericordia di Dio che precedono, accompagnano, strutturano, riempiono, man mano educano e trasformano la nostra vita. Primo punto. Secondo punto, lui dice: chiedere grazia di conoscere i peccati e di eliminarli. Qualcuno potrebbe dire, beh, finalmente cominciamo a parlare dei peccati, perché io aspettavo proprio questo, finalmente adesso ci arriviamo. Ma notate che dice chiedere grazia, perché io non conosco i peccati, perché sono, come dire, riflessivo, perché sono capace di analizzare la mia coscienza, i miei comportamenti, interpretare le parole che dico, i gesti che compio, i pensieri che mi occupano, e allora io conosco i miei peccati. Chiedere grazia, perché la conoscenza dei miei peccati, vedete questo verbo conoscere, quel verbo che Sant'Ignazio usa sempre nel significato biblico, ne parlavamo in questi giorni, non c'è conoscenza del Signore, dice Osea, conoscenza del Signore, questa relazione di vita, relazione affettiva, relazione gratuita con Lui, e dunque chiedere grazia per conoscere i miei peccati, perché io sono aiutato a prendere coscienza di me stesso in quanto sono aperto alla relazione con il Signore vivente, in quanto sono coinvolto in una relazione con Lui che è sempre una relazione gratuita, una relazione d'amore. Ed è nel contesto di questa relazione d'amore con Lui che potrò rendermi conto di insufficienze, ritardi, mancanze, quelli che globalmente chiamiamo peccati, ma nel contesto di una relazione d'amore con Lui. Se non fosse questo il punto di partenza di quello che diventa il riconoscimento dei miei peccati, continuamente ricado all'interno di quel circuito dove sono prigioniero di me stesso e dove racconto la storia mia a me stesso e rimango protagonista di quella che dal mio punto di vista dovrebbe essere anche la qualità positiva della mia vita. La qualità positiva della mia vita in realtà è il massimo dell'idolatria, il massimo dell'idolatria, dove io giudico me stesso e sono anche così bravo che mi condanno da solo. Dopodiché, ecco, io sono Dio per me stesso. È il colmo dell'idolatria, è il massimo dell'idolatria. Chiedere grazia, già. Secondo punto. Terzo punto, dice così: chiedere conto all'anima dall'ora della levata fino al presente esame, di ora in ora, di tempo in tempo, prima dei pensieri, poi delle parole, poi delle opere, con lo stesso ordine che è stato indicato nell'esame particolare. Beh, adesso vedete, dice, chiedere conto all'anima. Qui è una volta che sono inserito nella corrente dell'amicizia che circola tra il Signore e me, ed ecco, chiedere conto, ma io dove mi trovo? E qui dice di ora in ora, di tempo in tempo, pensieri, parole, opere. Conosciamo bene questa terminologia, siamo abituati non sempre ma spesso a usare questo linguaggio all'inizio della celebrazione della messa: pensieri, parole, opere. Ma vedete che questo linguaggio è un linguaggio che subito vorrei tradurre. Con alcuni di voi già il discorso è scontato, con tre termini che ci aiutano a ricostruire tutto lo spaccato di antropologia biblica, per dirla con un'espressione un po' solenne, antropologia biblica. Vedete? La persona umana, che cos'è? Persona umana, ecco i tre termini: cuore, pensieri, cuore, parole, volto, opere, mani. I tre termini, vedete, nel linguaggio biblico sono usati con molta sapienza. E notate, non sto dicendo che la persona umana ha un cuore, ha un volto, ha una mano, ma la persona è nel suo cuore. Cosa vuol dire? Il cuore è l'intimo della persona, il luogo interiore dell'identificazione personale, là dove ciascuno di noi è in ascolto. Tant'è vero, vedete, che l'ascolto riguarda le orecchie, ma propriamente riguarda il cuore. È il cuore che ascolta, il cuore che riceve, il cuore che è il segreto profondo della persona umana, lì dove poi elaboriamo i nostri progetti, prendiamo le decisioni, i pensieri. Quando nella nostra traduzione della Bibbia troviamo l'uso del verbo pensare, normalmente in ebraico c'è scritto disse nel suo cuore, pensò, disse nel suo cuore. Ebbene, vedete, il cuore è la persona umana nel suo intimo, nel suo segreto profondo. Ma dicevo, volto. Il volto è la persona umana nella sua relazione con l'ambiente, con gli altri, perché il volto è il tramite di una relazione che proviene dal cuore e che procede verso gli altri, le cose, gli eventi, e dire il volto, vedete, dire la persona nella sua capacità di comunicare. E nel volto poi naturalmente importante è la bocca, sì, parole, e la bocca serve per comunicare, ma ci sono gli occhi, bocca e occhi hanno una rilevanza molto speciale, ma tutto il volto, in quanto è la persona che comunica, e la persona sta nelle relazioni, la persona sta nell'intimo, soltanto che l'intimo è segreto, e il volto è il sacramento rivelativo del segreto che è nel cuore, la persona nella sua capacità di stare nelle relazioni, il volto. Allora vedete, a proposito del volto, anche i gesti diventano volto, tutto diventa volto in quanto strumento, modalità, relazionamento, il volto. La persona è il volto. Già, e poi vedete, dicevo, mano. E mano è ancora la persona nella sua operosità. È la persona, vedete, mano poi deve essere il braccio potente, ma il dito, è il dito per ricamare. E guardo il cielo ricamato dalle tue dita, il dito, e le operazioni più delicate, come anche quelle che richiedono l'energia più risoluta e intraprendente, e la persona umana è nella sua mano, ma vedete, la persona umana è questo circuito che va dal cuore al volto alla mano, ma che ritorna all'intimo del cuore, il circuito che va dall'intimo alla relazione con il mondo e ritorna, e dunque la persona funziona in quanto questo circuito è attivato. La mano che raccoglie, che recepisce, che diventa informazione che ritorna al cuore attraverso il volto, e il cuore recepisce, il cuore rielabora, ed ecco la persona. Questo è quel che nel nel linguaggio biblico è la persona in quanto immagine secondo la somiglianza di Dio. L'immagine di Dio è la circolazione nella persona umana di quella corrente che scaturisce dall'intimo di Dio. E vedete qui il guasto con cui noi siamo costantemente in dovere di confrontarci. Perché? Perché questa immagine di Dio è un'immagine che è stata contraddetta, che è stata deviata, che è stata inclinata, che è stata disturbata, e allora il cuore è nudito, il cuore non recepisce, il cuore non è trasparente. Trasparente non è l'aggettivo giusto, il cuore non è duttile, e se il cuore è indurito, vedete che pensieri ci saranno nel cuore. Se il cuore si chiude in se stesso, come potrà pensare? E il volto, se il volto è diventato una maschera, se il volto non trasmette, se il volto è diventato un impedimento, un ostacolo, e se la mano è diventata un artiglio che aggredisce, e la persona umana non funziona, e allora vedete, tutta la storia della salvezza è la storia della rieducazione della persona umana, perché si tratta di ritornare, ecco la conversione alla vocazione originaria, si tratta di ritornare all'immagine di Dio. Ma bisogna infrangere la durezza del cuore, rendere povero il cuore, già, e il volto. Bisogna rendere di nuovo il volto trasparente, bisogna restituire bellezza al volto umano, ma per questo bisognerà offrire al volto della persona umana un'immagine in cui specchiarsi e in cui ritrovarsi, una volta che il cuore sarà raggiunto e spezzato nella sua durezza, e la mano va rieducata, in modo tale che non sia più una mano che chiude, che stringe, che afferra, che domina, che stritola, ma una mano che benedice. E allora vedete tutta la storia della salvezza, della rieducazione della persona umana, fino alla pienezza, il figlio che Dio ci ha donato, ecco, è il cuore aperto di Gesù, è il volto offerto a noi come l'immagine in cui ci specchiamo, è la mano del crocifisso che è inchiodata per benedire sempre tutto e tutti. È in Lui, con Lui, attraverso di Lui, ecco che il cuore viene rieducato, il volto viene liberato, e la mano viene purificata, e dunque cuore, volto, mano. E questo è tutto quello, vedete, che riemerge nel linguaggio che è così scontato nella preghiera liturgica della Chiesa: pensieri, parole, opere. Già, e vedete che qui noi aggiungiamo omissioni, pensieri, parole, opere, omissioni. Perché qui, vedete, non compare neanche il termine peccato. Pensieri, parole, opere. Dove la mia realtà di persona è coinvolta in tutto quello che non è, che ancora non realizza, che ancora è omissione, che ancora è mancanza. Vedete che il vero esame di coscienza, paradossalmente direte voi, non riguarda le cattive azioni che ho fatto, ma il bene che non ho fatto. Io sono costantemente alle prese con quella rivelazione d'amore che mi mette in discussione, laddove io sono ancora impreparato, sono ancora insufficiente. Ma questo non è un motivo per scivolare nella disperazione, anzi, questo è proprio il motivo per ritrovarmi pienamente coinvolto in quel cammino di rieducazione, di ristrutturazione, di restauro dell'immagine di Dio in me, nella mia vita, perché tutto della mia vita sia corrispondente alla gratuità della sua iniziativa d'amore. E quello che ancora non sono, sì, ma un cuore ne parlavamo quest'oggi, un cuore che ha bisogno di un terremoto. Ma quel terremoto non manca, il terremoto viene, quel terremoto è stato apposta determinato da quella rivelazione della parola creatrice di Dio che mi è venuta incontro in modo tale da sfondare la durezza del cuore umano. Lì per lì resto senza fiato, è quello che ci vuole. E poi come il volto deve ritrovare la sua bellezza. E per questo abbiamo bisogno di specchiarci, abbiamo bisogno del volto nel quale ritrovare la modalità di comunicazione che altrimenti non riusciamo ad esprimere, perché restiamo mascherati nella nostra inabilità al contatto. E poi la mano, ecco, e allora vedete, pensieri, parole, omissioni, dove fare l'esame di coscienza significa essere costantemente, progressivamente, sempre, dappertutto, alle prese con quella relazione, con la presenza immancabile del Signore che continua a condurmi sulla strada della conversione alla vita, sulla strada della rieducazione all'amore vero. E l'amore, vedete, non come ideale vago e astratto, ma l'amore come ristrutturazione del mio vissuto, del mio impianto, del mio sistema relazionale, di come si dispone il cuore, di come si esprime il volto, di come gestisco l'operosità della mia vita. Dove, vedete, qui non si tratta di adempiere delle osservanze o denunciare la mancata osservanza di certe norme, discorso adesso piuttosto banale. Qui in tutto e sempre, vedete, è in questione la corrispondenza a un dono d'amore che ricevo. È un dono d'amore che ricevo non in modo generico, ma che ricevo in modo tale che è una corrente di vita che mi attraversa in tutte le componenti del mio vissuto, in tutte le dimensioni del mio vissuto, in tutta la strutturazione del mio essere persona. Cuore, volto, mano, omissione. Dopodiché, quarto punto, lui dice: chiedere perdono a Dio nostro Signore per le mancanze. Anche questo è interessante, vedete. Quarto punto, perché qualche volta noi facciamo un esame di coscienza, adesso faccio gli esercizi spirituali, devo fare un bel esame di coscienza, questa volta proprio vedrai che non mi sfugge niente, perché poi io ho un classificatore, il mio archivio personale, dove metto dentro tutti i peccati, li ho tutti schedati, tac, 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 proprio, io sono adesso proprio pronto con una carabina micidiale, ho infilato anche un altro peccato, perché sennò ripeto sempre gli stessi, e allora posso ripetere gli stessi, poi mi stufa, allora cambio l'ordine, poi dopo metto dentro adesso qualcosa di nuovo. Ho fatto un bel esame di coscienza, gli esercizi spirituali servono a qualche cosa. Dopodiché Sant'Ignazio dice: guarda, chiedi perdono, perché io sono così contento che ho fatto un esame di coscienza veramente ad alto livello e non chiedo perdono. Non chiedo perdono. No, perché quello che conta è che sono soddisfatto di aver fatto un bel esame di coscienza, sì, ma chiedi perdono. Chiedi perdono. Perché qui si tratta di crescere nella relazione d'amore, non si tratta di godere il beneficio di essere, guarda un po', un classificatore, io in grado di classificare in modo sempre più precisa, con competenze morali anche più sofisticate, i miei peccati, anche io gestisco i miei peccati. Chiedi perdono. Facciamo esame di coscienza in questa storia d'amore, facciamo esame di coscienza in questa vita continua, sempre, dappertutto, aperta alla relazione d'amore, è una preghiera continua. Chiedi perdono. E allora c'è un quinto punto. E ci siamo. E vedete, proporre di emendarsi con la sua grazia e dire un Padre nostro, proporre di emendarsi, vedete che Sant'Ignazio si sbriga in poche righe, proporre di emendarsi con la sua grazia. Anche questo però è interessante, questo quinto punto, perché qualche volta succede che noi facciamo l'esame di coscienza per liquidare il passato, mentre invece qui Sant'Ignazio dice che facciamo l'esame di coscienza per affrontare il futuro. La prospettiva è esattamente ribaltata. Faccio l'esame di coscienza perché, ecco, ho individuato, ho colpito nel segno, tac, 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 cancellato. Non cancelliamo niente con il demonio, noi non è che cancelliamo il passato è quello che è. Il fatto è che il passato, io adesso scopro che mi riguarda in quanto sono inserito in una storia d'amore che procede. Non ho eliminato. Non ho cancellato, come posso eliminare o cancellare quello che è stato, ma quello che è stato mi riguarda all'interno di una storia d'amore che apre una prospettiva, che mi conduce a un affaccio su un orizzonte nuovo, più ampio, più luminoso. Ecco, e allora dice proporre di emendarsi con la sua grazia, e si tratta di procedere in una prospettiva che mi apre in rapporto ai nuovi sviluppi, alle situazioni che si presenteranno, alle svolte che il Signore prepara nella mia vita. E nella mia vita vedete che si inserisce nella relazione con la vita degli altri, vicini, lontani, la storia dell'umanità intera, la storia che va avanti fino alla venuta del Regno. E dunque facciamo un esame di coscienza non per cancellare il passato, ma per scoprire come il passato è interno per come la memoria lo sa interpretare, è interno a una relazione d'amore che rigenera costantemente, è una rinascita costante, è un cammino di vita che diventa sempre nuova nella continuità di quell'appartenenza a una volontà d'amore che mi precede e mi dà appuntamento per il futuro, sempre, dappertutto.